Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 25. Dopo 4 settimane. Dopo 4 settimane raggiunse la Cilicia e proseguì, allontanandosi ancora di più dal mare, attraverso una regione di piccoli altopiani divisi da strette vallate in cui scorrevano fiumi furiosi e gelidi. Ogni volta che, in mancanza di un guado, ne attraversava uno a nuoto, doveva poi sostare ad asciugarsi e riscaldarsi al sole, come fanno i cormorani dopo i tuffi di pesca. Un giorno, dopo aver superato un torrente turbolento e risalito un pendio scosceso, raggiunse un pianoro esposto al sole e si distese, addormentandosi quasi subito. Sognò di percorrere un immenso quieto pascolo pianeggiante, fra una quantità di mucche e vitelli sparsi che brucavano verdissima erba primaverile. All'improvviso uno dei vitelli alzò il muso dal pascolo, con una breve corsa furiosa lo raggiunse e lo colpì con un corno aguzzo alla coscia. Folo aprì gli occhi e nella luce del sole si accorse che il dolore della cornata non era sparito insieme al sogno. «Non solo appartieni all'inutile razza dei maschi, ma sei addirittura per metà cavallo», disse una voce femminile, brusca e piena di disprezzo. Mezzo stordito dal sonno e accecato dal sole, il centauro si guardò attorno. Vide 5 donne a cavallo che indossavano leggere corazze di cuoio, armate di archi, frecce e lance. I loro capelli erano corti come quelli degli uomini e molto spettinati. Proprio con la lancia lo aveva punto alla coscia una di loro, prima di pronunciare quelle sgarbate parole. Agitando le zampe e puntandole nel terreno, Folo si alzò, mentre le 5 donne facevano arretrare di un passo i cavalli e alzavano le punte delle lance verso di lui. Nel paese da dove vengo, delle donne a cavallo, armate come voi siete, sembrerebbero altrettanto strane che un centauro, disse Folo con voce calma, scorrendo con lo sguardo su tutte e 5. Sfortunato quel paese, disse quella che aveva parlato prima, o meno sfortunato se esistono, nella tua strana razza, degli esseri femminili. Io non ne ho mai visti, rispose Folo. Noi nasciamo dall'accoppiamento degli uomini o degli dei con le ninfe, e non ho mai incontrato in Tessaglia, da quando sono nato, un centauro femmina. Quanto voi, che vi mostrate così ostili, chi siete e come vi chiamate? Risposero tutte insieme, secondo una loro abitudine, con un grido 3 volte ripetuto. Siamo le Amazzoni, siamo le Amazzoni, siamo le Amazzoni!
Capitolo 26. Scortato dalle 5 Amazzoni. Scortato dalle 5 Amazzoni, che tenevano incrociate le frecce nel caso lui tentasse di fuggire, Folo arrivò dopo alcune ore di marcia in una larga conca verde fra le montagne, dove quel piccolo popolo nomade, in grandi capanne di legni e pelli, aveva la sua sede provvisoria. Guerriere e cacciatrici, le Amazzoni si spostavano nella regione interna dell'Anatolia, temute da contadini e pastori come i centauri erano temuti dagli abitanti della Tessaglia. Non c'erano maschi fra loro, e quelli che nascevano quando le Amazzoni s'accoppiavano, molto raramente, con uomini stranieri, a volte catturati per quello scopo, venivano abbandonati presso i villaggi, mentre le bambine restavano con loro. Allevate da tutte le Amazzoni, non solo dalla loro madre, le piccole imparavano a cavalcare, cacciare, tirare con l'arco, usare la mazza e la lancia e combattere con il coltello. Più spesso, però, le bambine erano rapite nei villaggi e allevate come le altre. Quando nei territori vicini scoppiava una guerra, le Amazzoni offrivano il loro servizio mercenario a una delle parti, in cambio di ricchezze. Il loro valore militare era noto, apprezzato e temuto. Nella conca dove Folo fu portato, vivevano, in 8 grandi capanne, una 50ina di Amazzoni, i cui piccoli e veloci cavalli di razza asiatica erano chiusi in un recinto tra l'accampamento e il fiume. In una delle capanne abitavano le più anziane, che non partecipavano più a cacce e battaglie, e provvedevano la cura delle armi, delle corazze, della cucina e sorvegliavano le bambine, che stavano in una capanna vicina alla loro. Nel recinto, come fosse anche lui un semplice cavallo, fu rinchiuso Folo, con le zampe impastoiate e le mani legate dietro la schiena, perché non potesse fuggire o agire in qualche modo. «Avete un capo, guerriere?» chiese il centauro mentre lo legavano. «Intendi un capo maschio?» rise Beffarda, quello che lo aveva svegliato con la lancia e comandava il drappello. «Maschio o femmina, non importa, avete qualcuno che vi comanda?» ripeté Folo. «Chiedo di poter parlare con lui o con lei». «Potrei farlo presto», disse l'amazzone. «Sarà certo curioso di vedere una creatura come te». Un po' di tempo dopo, seguita da due donne e due bambine, che indossavano carazze di pelle simili a quelle dell'adulta, un amazzone dai lineamenti decisi, con i capelli più corti delle altre, entrò nel recinto. Folo, legato e immobile, la guardò in silenzio. Insieme alle nuove arrivate c'erano tre agili cagne da caccia, che s'accucciarono all'esterno del recinto, come fossero addestrate a non entrare. «Avevo sentito parlare di quelli come te, centauro, ma non ne avevo mai visti», disse l'amazzone, percorrendo con gli occhi il corpo di Folo, come un mercante che studia un cavallo da comprare. «So che parli, e forse hai anche un nome». «Anch'io ho sentito parlare di voi, amazzoni, e non ne avevo mai incontrata una», rispose lui, in tono pacato. «Il mio nome è Folo, il tuo qual è?» Lei sollevò le sopracciglia, incerta se rispondere alla domanda. Poi disse, «Mata». «Ho un'altra cosa da chiederti, Mata», lui riprese. «Perché mi avete catturato? Io non ho fatto niente contro di voi, sono di passaggio per questa terra per raggiungere un sapiente a cui devo rivolgere importanti domande. Sono un maschio, dunque per voi inutile e sgradito. E poiché mi nutro di cibo umano, a meno che non vogliate lasciarmi morire di fame, non posso far altro che esservi di peso». «Sei un maschio di natura interessante, però», disse Mata, con aspro divertimento. «Non mi dispiacerebbe essere l'unica amazzone che cavalca un centauro, di certo più intelligente e obbediente di un cavallo». Ci fu un silenzio grave, poi Folo disse con calma. «Tu puoi tentare di cavalcarmi, Mata, ma scoprirai che un centauro è molto meno facile da domare di un cavallo».
Capitolo 27. Dapprima. Dapprima, mentre quattro amazzoni a cavallo, con le frecce incoccate, erano pronte a trafiggerlo o inseguirlo nel caso la colpisse o tentasse di fuggire, Mata prova a mettere sulla groppa di Folo una leggera sella di lana. Con scarti bruschi e violenti, senza una parola, il centauro fece ogni volta cadere la sella per terra. A ognuna di queste quattro reazioni, anche lei tacendo, Mata lo colpiva sulla parte alta delle zampe posteriori con un frustino fischiante che gli lasciava sul pelo castano delle striature nerastre. Le amazzoni guardavano senza un'espressione sul volto e altrettante facevano le altre due donne che assistevano alla scena. Le bambine, invece, mostravano emozioni diverse. Una delle due, rossa ed eccitata a ogni tentativo fallito di Mata, faceva una sbarfia di dispetto che si trasformava in soddisfazione quando Folo riceveva la punizione. L'altra guardava senza apparenti reazioni, con il volto pallido e teso, leggermente tremante. Dopo una ventina di tentativi, altrettanti colpi macchiavano di rosso le cosce lacerate di Folo. Mata rinunciò alla sella e tentò di saltargli direttamente in groppa. Il centauro, scartando bruscamente, glielo impediva. Mata adesso non lo colpiva più, ma riprovava, afferrando saldamente uno dei polsi di lui, legati indietro alla schiena, e tentando, con agile forza, di salirgli in groppa. Una volta ci riuscì, ma prima di poter stringere le gambe attorno ai fianchi, come si fa per domare una cavalcatura, Folo si inarcò e sgroppò con tale violenza che fu sbalzata sul terreno. Le quattro amazzoni, insieme, alzarono l'arco, ma Mata, rialzandosi, le fermò con un gesto. «Vedo che davvero un centauro è più difficile da domare di un cavallo», disse. «Ma io sono una domatrice paziente. Tornerò domani e riproverò. Nel frattempo resterei qui, ben legato. E poiché sembra che il digiuno favorisca la saggezza, tutto quello che avrai sarà acqua da bere. Sono sicura che domani sarei molto meno ribelle e dopodomani ancora di meno». Mata, col suo piccolo corteo, se ne andò. Folo fu di nuovo impastoiato, dissetato e lasciato nel recinto. I cavalli gli stavano lontani, spaventati. Un interesse più feroce mostravano invece le cagne da caccia che, non potendo entrare, correvano intorno al recinto abbaiando e latrando, eccitate dall'odore del sangue che si stava asciugando sulla parte posteriore del centauro.
Capitolo 28. Nel silenzio della notte. Nel silenzio della notte, sotto il cielo stellato e freddo, Folo restava immobile, mentre il dolore delle frustate lentamente diminuiva. Aveva più volte tentato di liberare le mani legate dietro la schiena e agitato violentemente le zampe per sciogliersi dalle pastoie, ma le amazzoni, esperte allevatrici di cavalli, avevano fatto un ottimo lavoro. Poiché era impossibile liberarsi nella notte, Folo aveva deciso che al mattino dopo, quando sarebbe stato slegato per essere domato, avrebbe permesso che Mata gli salisse in groppa e poi si sarebbe lanciato in fuga saltando il recinto. Era probabile che le altre amazzoni non avrebbero tirato frecce per non colpire la compagna, limitandosi a inseguirlo. Se Mata poi, nonostante il rischio della caduta, si fosse lasciata cadere dalla groppa, lui avrebbe potuto correre più velocemente e portarsi fuori tiro. E se poi lo avessero raggiunto, si sarebbe scagliato contro di loro a petto nudo. Meglio finire così che legato in un recinto come un puledro selvaggio e sottoposto a umiliazioni. Era un piano pericoloso e pieno di incertezze. Le amazzoni conoscevano il territorio assai meglio di lui, erano numerose e bravissime cacciatrici e inseguitrici. Soprattutto Folo temeva le tre cagne, di certo velocissime e addestrate a intralciare la fuga e attaccare in corsa. Considerava ogni cosa, respirando nel silenzio freddo della notte, quando sentì un fruscio leggero alla sua sinistra. Si voltò bruscamente, pensando che uno dei cavalli si stesse avvicinando, o addirittura che un lupo, richiamato dall'odore del sangue, fosse sfuggito al fiuto delle cagne. Una figura piccola e chiara uscì dal buio e gli si accostò. «Non temere, centauro», disse una voce leggera, «non vengo a farti del male». Alla poca luce delle stelle, Folo riconobbe una delle due bambine che avevano accompagnato Mata. Quella che non mostrava entusiasmo per le frustate che gli venivano date. «Mi chiamo Irine», sussurrò lei, «ma ora non conviene parlare troppo. Taglierò le corde che ti legano e aprirò il cancello del recinto. Spero che non rifiuterai di farmi salire in groppa e portarmi con te, perché conosco il territorio e so dove andare anche nel buio. E le cagne?» bisbigliò Folo, mentre lei racchina a recidere le corde. «Sono occupate a mangiare del cibo saporito per qualche minuto», rispose la bambina. Non parlarono più. Irine tagliò rapidamente le corde che legavano le mani di Folo e raggiunse l'uscita del recinto. Facendo il minor rumore possibile, aprì il cancello di legno e lo richiuse dietro al centauro, che si fermò ad aspettarla. Con un balzo gli saltò in groppa, passò le braccia attorno ai suoi fianchi e avvicinandogli la bocca all'orecchio bisbigliò «Ora, al passo, verso destra, in discesa». «Quando arriveremo vicino al fiume potrai correre. Laggiù corri più che puoi, perché non abbiamo molto tempo». «Dovrai tenerti stretta», bisbigliò lui. «Lo farò», gli sussurrò lei nell'orecchio.
Capitolo 29. Furioso. Furioso fu il risveglio delle amazzoni, appena avvertite che il centauro era sparito, le corde tagliate, Irine scomparsa dalla capanna delle bambine e le tre cagne messe fuori gioco con qualche trucco. Le tre bestie, portentose fiutatrici, inquiete per l'agitazione che sentivano attorno, furono portate ad annusare il giaciglio di Irne e le corde umide del sudore di Folo, e poi incitate con alte grida. Metà delle amazzoni, armate e guidate da Mata, lanciarono i cavalli dietro le cagne che correvano verso la sponda del fiume, sulla pista che Folo, nella notte, aveva percorso. Cavalcarono senza fermarsi per mezza mattinata. le bestie sentivano sempre più forti, sul terreno, gli odori di folo e irine. Sulla faccia delle amazzoni, l'ira, mano a mano, si trasformava in smorfia di soddisfazione, perché sentivano che la distanza dei fuggitivi diminuiva. Presto le cagne, come accadeva quando la preda era vicina, avrebbero cominciato a uggiolare e abbaiare. E allora le amazzoni avrebbero impugnato gli archi e incoccato le frecce, pronte a punire chi si era preso gioco di loro. Ed ecco, le bestie abbassarono di più la testa sul terreno e accelerarono la corsa, abbaiando frenetiche. Le amazzoni spronarono i cavalli per non farsi distanziare e sbucarono di slancio dalla foresta sulla riva di un fiume. Frenarono i cavalli e li fecero fermare al bordo di uno spiazzo fangoso, pieno di orme di ogni tipo, perché in quel luogo, al mattino, venivano a bere gli animali della foresta. Le cagne correvano a zigzag, sfiorando col muso la poltiglia di terra e acqua. Mugolavano in continuazione, quasi spaventate dall'abbondanza e mescolanza di odori. A lungo, le tre insuperabili fiutatrici s'aggirarono, puntando il naso di qua e di là sul terreno fangoso, cambiando bruscamente direzione, girando su se stesse, mentre le amazzoni, trattenendo i cavalli che volevano avvicinarsi al fiume per bere, le guardavano perplesse. Infine, accade qualcosa di strano. Come dopo aver preso, con molta difficoltà, una decisione, le tre cagne alzarono il muso e schizzarono in corsa, verso la foresta, ma non in una sola direzione, ciascuna di loro verso un punto diverso. Le amazzoni guardarono Mata per sapere cosa fare. Nemmeno lei lo sapeva. Fece un cenno con la mano e il gruppo si divise in tre parti, ciascuna dietro una delle cagne, impegnate a seguire una pista nuova. Il primo gruppo, guidato da Mata, dopo mezz'ora vide la bestia correre a testa alta verso un cervo che brucava al centro di una radura e che, accortosi della situazione, fece un balzo di fianco e fuggì a lunghissimi salti. Le amazzoni fermarono i cavalli, confuse. Lo stesso fecero quelle del secondo gruppo, quando la loro cagna si fermò ringhiando a 10 passi da un cespuglio, da cui uscirono 2 giovani cinghiali, grugnendo e fuggendo spaventatissimi verso un altro rifugio. Quelle del terzo gruppo trovarono la loro cagna ad abbaiare furiosa all'ingresso di una tana, dove si era appena infilata una volpe. Le amazzoni erano cacciatrici, ma quella mattina non erano in cerca di cervi, cinghiali o volpi. Furiose, confuse, richiamarono le cagne, che sembravano soddisfatte della loro ricerca, e si avviarono in silenzio al villaggio. Non sapevano cos'era accaduto. Non sapevano che, avvertito da Irine sulla prodigiosa capacità di fiuto delle tre cagne, Folo aveva avuto un'idea. Cercato e trovato il luogo d'abbeverata degli animali in riva al fiume, si era a lungo rotolato nel fango, e lo stesso aveva chiesto di fare alla bambina, finché erano stati certi di averlo ben impregnato del loro odore. Poi si erano lavati nel fiume e avevano proseguito la fuga. Non sapevano, le amazzoni, che ogni animale venuto a bere quella mattina aveva raccolto sul pelo e sulle zampe quell'odore e l'aveva portato con sé, tracciando nella foresta tante piste profumate. Le tre cagne, dopo molta incertezza, avevano scelto le più forti, seguendole fino alla fine. Niente sapevano le amazzoni, tornando mortificate al loro villaggio. Solo capivano che quel mostro maschio e quella piccola ribelle l'avevano gabbate. Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.